Procediamo nella lettura del testo erodoteo, vedendo come Erodoto imposta il discorso sulle origini dell'ostilità tra Oriente e Occidente. Siamo al capitolo 1 delle storie, primo libro. Raccontano i dotti persiani che furono i Fenici a provocare l'inizio delle ostilità. Non appena infatti questi dal mare cosiddetto Eritreo s'affacciarono a questo nostro mare, riferimento ovviamente al Mediterraneo, e si stanziarono nella regione che tuttora essi abitano, subito si diedero a grandi navigazioni, trasportando merci egiziane a Sire. Tra l'altro sarebbero giunti anche ad Argo. In quel periodo Argo primeggiava in tutto tra le città del paese che ora si chiama Grecia. Notate questa precisazione di Erodoto, che ora si chiama Grecia. C'è la percezione, la chiara consapevolezza da parte di Erodoto che la terra che nell'uso corrente si definisce Grecia, e qui si fa riferimento alla Grecia balcanica ovviamente, originariamente non fosse chiamata così. C'è il senso del tempo in Erodoto, che è molto vivo e molto presente. I dotti persiani dunque nel loro discorso farebbero riferimento a circostanze evidentemente originarie, no? Si fa addirittura cenno allo spostamento originario delle popolazioni che sostarono sulla riva orientale del Mediterraneo e per l'appunto vennero a distinguersi come popolazioni fenice, no? Le città di Fenici, i grandi navigatori. Ma potremmo chiederci subito, chi sono questi dotti persiani? Sapienti tra i persiani, perseon oilogioi. Non sono certamente dei tecnici esperti nella conoscenza del passato, sono persone comunque di riferimento all'interno della comunità, in questo caso notate una comunità barbarica, si parla dei persiani. Certamente non una comunità greca. Dotti che erano interpellati per il loro buon senso e certamente per conoscenze che, come vedremo, riguardando il passato, comunque finivano per riguardare anche il mondo greco. Fatto non trascurabile, come vediamo, è che Erodoto avvia un discorso sull'origine del conflitto tra Oriente e Occidente, un discorso che, come vedremo, è particolarmente elaborato, non considerando un punto di vista greco, bensì considerando un punto di vista persiano, il punto di vista dei persiani che furono contendenti dei greci, avversari dei greci nella circostanza delle guerre del V secolo a.C., nelle grandi operazioni militari del tempo di Dario e di Serse. Ma procediamo nella lettura di questo racconto dei dotti persiani. Arrivati dunque ad Argo, i Fenici vi esposero le loro mercanzie. 4 o 5 giorni dopo il loro arrivo, quando quasi tutte le merci erano state vendute, vennero alla riva del mare, dicono, anche numerose donne, fra esse la figlia del re. Il suo nome, e allo stesso modo lo riferiscono anche i greci, era Io, figlia di Inaco. Queste donne, dritte in piedi presso la poppa della nave, facevano acquisto delle merci che più erano di loro gradimento, quando i Fenici, incitatisi l'un l'altro, si gettarono su di esse. La maggior parte riuscì a fuggire, ma io e alcune altre furono rapite. I Fenici, imbarcatele sulle navi, se ne andarono facendo vela verso l'Egitto. Fu così, dicono i persiani, che io arrivò in Egitto, non come vogliono i greci. E questo fatto segnò il primo inizio delle rappresaglie. Più tardi, alcuni greci, non sono in grado i dotti di precisarne il nome, approdati a Tiro in Fenicia, avrebbero rapito la figlia del re Europa. Potevano essere dei cretesi costoro. Così la partita poteva dirsi pareggiata, ma in seguito, dicono, i greci si resero colpevoli di un secondo sopruso, poiché arrivati con una potente nave aerea nella Colchide e alle rive del fiume Fasi, di là, dopo aver condotto a termine l'impresa per la quale erano venuti, portarono via anche Medea, la figlia del re. Allora, mandato in Grecia un araldo, il re dei Colchi chiese soddisfazione per quell'atto di brigantaggio e richiese sua figlia, se non che i greci risposero che, siccome i barbari non avevano dato soddisfazione per il rapimento dell'argiva Io, neppure essi intendevano darla loro. Nella generazione successiva, continua il racconto, Alessandro, figlio di Priamo, e questo Alessandro altri non è che Paride, siamo arrivati al livello cronologico della guerra di Troia. Alessandro, figlio di Priamo, dopo aver sentito questi fatti, fu preso dalla voglia di procurarsi una donna in Grecia per mezzo di un rapimento, sicuro com'era che non ne sarebbe stato punito, poiché non lo erano stati nemmeno gli altri. Fu così che, avendo egli rapito Elena, decisero i Greci, prima di tutto, di mandare ambasciatori a richiederla e pretendere soddisfazione per il ratto, ma quelli, a tali proteste, rinfacciarono il rapimento di Medea, che, cioè, pur non avendo dato soddisfazione essi stessi e non avendo restituito Medea dietro formale richiesta, pretendessero ora di ricevere soddisfazione dagli altri. Fino a questo punto si trattava soltanto di rapimenti tra l'un popolo e l'altro, ma da questo momento grave divenne la responsabilità dei Greci, poiché furono i primi a muovere in armi contro l'Asia, prima che quelli d'Asia venissero contro l'Europa. Ora, a giudizio dei doti persiani, se rapir donne è azione da uomini ingiusti, è agire da stolti il prendersi pena per vendicarle, mentre è da uomini ben pensanti non curarsene affatto, poiché è chiaro che, se esse non volessero, non si lascerebbero rapire. Orbene, gli abitanti dell'Asia, dicono i persiani, non si preoccuparono per nulla delle donne rapite, mentre i greci, a causa di una donna spartana, raccolsero una grande spedizione militare e, venuti in Asia, distrussero il regno di Priamo. Da allora, sempre, tutto ciò che è greco è da loro considerato nemico. Poiché i greci considerano l'Asia e i popoli che vi abitano come cosa loro, con l'Europa, invece, con il mondo greco in particolare, ritengono di non aver nulla in comune. Così, secondo i persiani, si sarebbero svolte le cose e nella conquista di Ilio trovano essi l'origine della loro inimicizia con i greci. Però, per quel che riguarda io, i fenici non vanno d'accordo con quello che dicono i persiani. Non è infatti che essi l'abbiano condotta in Egitto per averla rapita, ma la fanciulla in Argo aveva avuto rapporti con il proprietario della nave. Poi, quando s'accorse di essere incinta, temendo i genitori, di buon grado si era imbarcata con i fenici perché la sua colpa non divenisse manifesta. Questo è quanto dicono persiani e fenici.
Valeva la pena di leggere tutto d'un fiato il lungo racconto di questi doti persiani, non ulteriormente identificati da Erodoto e dunque non ulteriormente identificabili nemmeno da noi. In ogni caso, di questo lungo racconto che abbiamo letto, di questa ampia rappresentazione persiana delle origini dell'ostilità tra Oriente e Occidente, tra Asia e Europa, capiamo in primo luogo che questa ostilità avrebbe origini molto remote. E sarebbe la risultante di una climax, diciamo così, di tensioni o di eventi che avrebbero generato tensione, in particolare di ratti reciproci di donne, donne aristocratiche, nobili. Ebbene, questa sequenza di sequestri avrebbe addirittura generato una guerra, la guerra di Troia. Ora, nel divenire degli eventi, la guerra di Troia segna un salto di qualità in negativo. Ed è su questo salto di qualità in negativo che si sofferma il racconto dei dotti persiani. Erodoto ci fa capire che nella prospettiva dei persiani suoi contemporanei è da allora, cioè dalla guerra di Troia, che l'elemento occidentale, l'elemento greco, il mondo greco stesso, nella sua ampiezza, viene visto, viene identificato come qualcosa di aggressivo, di ostile, dannoso. Polemion, dice addirittura il testo greco, nemico, avversario. Polemios è colui che genera e porta guerra. È questa l'identità del mondo ellenico nella prospettiva dei rivali dei Greci nel V secolo a.C. E questo è il loro punto di vista. Erodoto, colui che nel suo racconto ricorderà e magnificherà le grandi guerre tra Greci e Persiani, affronta di petto il problema dell'origine dell'ostilità tra greci e persiani, ma soprattutto in generale in senso più ampio tra Oriente e Occidente, riportando un punto di vista alternativo a quello greco, estraneo al mondo greco, che addirittura identifica il mondo greco in valori negativi, ribadisco, proprio in questa identità guerriera, portatrice di guerra, di devastazione.
E ora un secondo punto di riflessione, sempre su questo discorso dei dotti persiani. Come vediamo, Erodoto non si limita a riportare il racconto dei dotti persiani. Disseminati nel testo qua e là, sono momenti di confronto e di verifica dell'informazione.
Questi momenti li possiamo identificare, ad esempio, nel capitolo 1, laddove Erodoto segnala, e allo stesso modo lo riferiscono anche i greci, in riferimento al nome di Io, la figlia di Inaco.
E poi ancora nel capitolo 2, dice Erodoto, fu così, dicono i persiani, che Io arrivò in Egitto, non come vogliono i greci. Qui si segnala invece una discrepanza tra quanto raccontano i greci e quanto raccontano i persiani, mentre in precedenza, in riferimento al nome di Io, Erodoto sottolineava una convergenza di testimonianze. E poi ancora il riferimento ai greci come responsabili del sequestro di Europa, siamo sempre nel capitolo 2, dice Erodoto, non sono in grado i dotti di precisarne il nome, e poi si formula un'identità, un'ipotesi di identità. Si fa riferimento alla possibilità che fossero stati cretesi. Come vedete, si ha quasi l'impressione che Erodoto abbia interpellato questi dotti persiani chiedendo ragguagli circa l'identità dei responsabili di questi sequestri. E in qualche caso i dotti persiani non erano nemmeno loro in grado di specificarlo. Riferimento a eventi così antichi, qualche volta il racconto dei dotti persiani è dettagliato in altre circostanze effettivamente molto più vago. E poi, in coda, il riferimento da parte di Erodoto alla variante fenicia relativa al sequestro di Io. Sembrerebbe quasi che i fenici, d'accordo in linea di tendenza con i persiani nella rappresentazione complessiva, differiscano però dai persiani stessi, dai dotti persiani, nel loro punto di vista, proprio cercando di scaricare la propria responsabilità. In realtà non furono loro responsabili del sequestro di Io, sarebbe stata Io che, rimasta incinta, per evitare evidentemente il disonore pubblico, si sarebbe allontanata con loro. Quindi, come vi dicevo, Erodoto non si limita a riportare la versione dei dotti persiani. Qua e là annota punti di convergenza, ma anche punti di discrepanza rispetto ad altre prospettive, ad altre rappresentazioni. Certo è che dietro definizioni piuttosto vaghe, come non soltanto i dotti persiani, ma anche i greci oppure i fenici, non sappiamo chi ci sia. Se si tratti anche di informazione scritta, oltre che orale, noi non lo possiamo sapere, non lo possiamo dire con certezza. C'è addirittura chi, tra gli studiosi moderni, ha ipotizzato che dietro questi informatori di Erodoto siano i dotti persiani, siano i greci, i fenici. In realtà non ci sia nessuno, che queste siano fonti inventate. Mi pare che questa sia una tesi estrema e non condivisibile per sé. In ogni caso, è evidente da questi pur minimi segni di verifica dell'informazione che il problema dell'accertamento è ben presente a Erodoto. Erodoto, si diceva, tenta qua e là di verificare o di comparare l'informazione dei dotti persiani con quanto raccontano altri popoli barbari, ma anche i greci. Ma non abbiamo esaurito qui il discorso sul modo in cui Erodoto si confronta con questi insiemi di tradizioni, soprattutto con queste versioni riportate dai dotti persiani. Dobbiamo leggere anche il seguito, siamo sempre nel capitolo 5. Dopo aver detto questo è quanto dicono persiani e fenici, così prosegue il testo erodoteo. Per conto mio, non intendo affermare che la cosa sia avvenuta in questo o in qualche altro modo, ma dopo che avrò posto nel giusto rilievo colui che, lo so di preciso, fu il primo ad aprire le ostilità contro i greci, proseguirò la mia narrazione trattando delle città degli uomini, senza differenza, sia piccole sia grandi, poiché quelle che un tempo erano grandi, ora per lo più sono diventate di scarsa importanza, mentre quelle che ai tempi miei sono grandi, prima erano trascurabili. Essendo quindi persuaso che la prosperità umana non rimane mai fissa nello stesso luogo, io ricorderò allo stesso modo sia le une sia le altre. Erodoto, come vedete, prende le distanze dal racconto dei dotti persiani. Pur avendo tentato di verificarlo in qualche punto, annotando anche l'alternativa fenicia, confrontando l'informazione con quanto racconterebbero di convergente o di alternativi greci. Nonostante questi cenni di verifica, in ogni caso prende le distanze. Per conto mio non intendo affermare che la cosa sia avvenuta in questo o in qualche altro modo. In fin dei conti, i persiani, facendo risalire tutto al tempo della guerra di Troia, a questa ostilità che sarebbe distintiva e caratteristica dei greci contro i persiani stessi, o comunque contro il mondo orientale, si spingerebbero troppo indietro nel tempo, toccando eventi troppo distanti, troppo lontani e per questo quasi incontrollabili. Erodoto sottolinea l'esigenza, la necessità di partire da più vicino. Proprio perché gli eventi più ravvicinati sono più controllabili. E così il discorso di Erodoto muoverà da colui, dice Erodoto, che fu il primo, da quanto Erodoto sa, ad aver aperto le ostilità contro i greci. Questo riferimento a Creso, che fu re di Lidia dal 560 a.C. al 546 circa a.C., anno della presa dei Sardi da parte di Ciro, fondatore dell'impero persiano. Quindi Erodoto vuole delimitare il raggio cronologico della propria inchiesta, in opposizione alla scelta di edotti persiani di partire da tempi più antichi. Ancora una volta, la decisione di Erodoto rivela quanto egli sia sensibile al punto dell'accertamento, della verificabilità dell'informazione. Ma notate, nel momento stesso in cui Erodoto delimita il raggio dell'inchiesta a partire da Creso, ecco che ribadisce il punto già proemiale della massima ampiezza della sua indagine. La delimitazione di tempo non limiterà un'indagine che comunque intende abbracciare le città degli uomini, dice Erodoto, nella certezza che il tempo ha mutato il loro stato. Come vediamo dall'espressione, appunto, le città degli uomini, ritorna qui il tema proemiale dell'umanità intera. Se nel proemio Erodoto si dimostrava consapevole del fatto che il tempo intacca la memoria degli uomini, ecco, qui in questo preciso punto del testo che stiamo esaminando, Erodoto si dimostra consapevole di quanto il tempo prevede in natura un'alterazione dello stato degli uomini e delle città, un'alterazione traumatica. La felicità che non sta mai in uno stesso luogo, l'eudaimonia di cui parla Erodoto, è la prosperità dello stato di salute per un uomo, che può abbandonare l'uomo da un momento all'altro, se ci pensiamo. Oppure, pensando alla città, è la sua condizione di prosperità politica o economica. Tutto in natura si trasforma, e in una maniera che, sia per l'uomo che per la città, può essere dolorosa. L'inchiesta storica, quasi per un atto di giustizia, parlerà di tutto questo. Ecco come alle coordinate dello spazio e del tempo, che già si individuavano nel proemio come utile a definire il concetto di universalità, non si parlava del respiro universale delle osservazioni di Erodoto nel proemio, se ne aggiunge ora, in questo preciso passo che stiamo leggendo, una terza coordinata, una coordinata di tipo antropologico, potremmo dire. Al centro è l'uomo, la vicenda dell'uomo, le sue città e le loro trasformazioni anche dolorose.